Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo il programma dal Caucaso, perché nella regione cuscinetto tra Russia e Turchia spirano venti di guerra tra Azerbaigian e Armenia. Da sempre al centro della disputa tra queste due ex repubbliche sovietiche c'è un piccolissimo territorio che è grande come il Molise e si chiama Nagorno-Karabakh ed è un'enclave a maggioranza armena, quindi cristiana, in territorio però azero, e in Azerbaigian la religione ampiamente maggioritaria è l'Islam, dove tra l'altro si parlano due lingue completamente diverse. Ebbene, su questa crisi abbiamo interpellato il nostro corrispondente Giuseppe D'Amato, chiedendogli innanzitutto di spiegarci che cosa stia accadendo al confine tra i due paesi. Ascoltiamolo.
Buongiorno Australia. Qui non ci troviamo più davanti a delle semplici scaramucce o a degli scontri un pochino più pesanti rispetto al passato, come per esempio già avvenuto nel luglio passato. Qui siamo purtroppo in presenza di vere e proprie operazioni militari massicce portate avanti con l'artiglieria, con i carri armati, con attacchi aerei. Ci sono addirittura i droni che operano in una maniera assolutamente inaspettata rispetto al passato, quindi questa è una vera e propria guerra. Purtroppo il problema è che fino adesso gli scontri sono solo lungo la linea di interposizione fra i due paesi, ma rischia in qualsiasi momento di andare ben oltre, e anche l'Azerbaigian parla di attacchi missilistici lanciati contro il proprio territorio da parte degli armeni. Siamo in presenza di una crisi gravissima, di una situazione assolutamente incontrollabile. Formalmente gli azeri dicono di aver iniziato domenica mattina un'operazione antiterroristica contro forze che avevano in precedenza causato danni alla popolazione civile azera. Ci sarebbe stata una provocazione, questa è la versione di Baku, e quindi hanno risposto. Gli armeni invece affermano che non è così, che assolutamente sono tutte cose inventate. Certo, l'arrivo di mercenari dalla Siria fa pensare che siamo davanti a un qualcosa di pianificato già da tempo, anche perché ci sono forze ben armate presenti nella regione, e non è che dall'oggi al domani si possano organizzare delle operazioni come queste con la presenza di militari scelti. Siamo davanti quindi a un qualcosa di estremamente grave, siamo davanti a un qualcosa di grave, come sono stati gli scontri dell'ultimo periodo del 1994.
Ecco, fin qui il resoconto del nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, sulla cronaca degli scontri in corso tra Armenia e Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh. Come accennato in precedenza, non si tratta di un conflitto recente, infatti lo status della regione viene conteso sin dal 1918, quando Armenia e Azerbaigian sono diventate indipendenti una prima volta dall'impero russo. Un altro anno chiave per questa disputa è però il 1988, e il nostro corrispondente Giuseppe D'Amato ci ha spiegato perché.
Certo, quando si parla con gli azeri e con gli armeni, subito ti vanno a raccontare le radici storiche dello scontro fra i due paesi. Ricordiamoci che gli azeri sono turcofoni islamici, mentre gli armeni hanno creato il primo stato cristiano della storia. Lo scontro è uno scontro che va avanti nei secoli. Ricordo che nel 1991, quando andammo a scrivere un reportage in quelle terre, parlammo con storici, personaggi della cultura, con economisti, e tutti ci mostravano foto in cui si tentava di dimostrare sia gli uni che gli altri avevano ragione. In questa situazione probabilmente nessuno ha ragione. Nel 1988 è riscoppiata questa questione, che è stata la prima questione nazionale in Unione Sovietica, e questo è certamente significativo. Dopo 3 anni l'URSS crollò proprio per questa ragione. Lo scontro tra l'88 e il 94 diventò armato, si combatté una guerra gravissima, sanguinosissima, che portò alla morte di centinaia di migliaia di persone e milioni di profughi. Non dimentichiamo che un quinto del territorio dell'Azerbaigian è stato occupato dagli armeni o fanno parte indirettamente di questo stato non riconosciuto a livello internazionale del Nagorno-Karabakh. Nell'88 la maggioranza armena, che era circa l'80% della popolazione, sollevò proprio la questione nazionale. Nel 91 si arrivò a un referendum con l'indipendenza. E subito dopo scoppiò la guerra. Certo, sono questioni dolorose, questioni ataviche, purtroppo non ci sono delle soluzioni a portata di mano. Per la questione del Nagorno-Karabakh hanno fallito la propria mediazione sia esperti diplomatici sia stati importanti.
Bene, con Giuseppe D'Amato abbiamo dunque ripercorso alcune delle tappe salienti della storia di questo conflitto per il territorio del Nagorno-Karabakh conteso tra Armenia e Azerbaigian. E sebbene questa questione possa sembrare marginale rispetto alle grandi manovre della geopolitica mondiale, questo conflitto potrebbe invece protrarsi nel tempo e creare non poche conseguenze dal punto di vista delle relazioni internazionali, ovviamente in particolare tra la Russia e la Turchia. Bene, abbiamo chiesto proprio a Giuseppe D'Amato di spiegarci nel dettaglio quali potrebbero essere le ripercussioni nel caso non si dovesse trovare una soluzione in tempi brevi. Ascoltiamolo.
Le ripercussioni internazionali potrebbero essere gravissime, perché purtroppo questo è un periodo estremamente difficile, un periodo di crisi economica, un periodo di pandemia, e purtroppo le guerre quando scoppiano iniziano e chissà quando finiscono, e possono essere degli incendi difficilmente controllabili. Quindi uno scontro regionale può diventare qualcosa di più. Non dimentichiamo chi sono i vicini. I vicini sono da una parte la Turchia, dall'altra parte la Russia. Storicamente la Russia ha sempre appoggiato gli armeni, mentre chiaramente i turchi stanno dalla parte della popolazione turcofona azera. Cosa può succedere adesso? Per adesso nulla, però i rischi e i pericoli sono elevatissimi. Ecco la ragione per cui si cerca assolutamente di arrivare al più presto ad una tregua, iniziare una qualche mediazione, anche se, come abbiamo detto prima, è difficilissimo trovare una soluzione alla questione del Nagorno-Karabakh, però bisognerà comunque tentare di fare qualcosa, anche perché gli azeri in questi anni si sono armati fino ai denti, grazie ai proventi del petrolio che sono stati spesi in armi. In passato chi era meglio armato erano gli armeni, adesso sembra che siano gli azeri. La differenza è che i militari del Nagorno-Karabakh sono estremamente motivati, non hanno assolutamente nessun luogo dove ritirarsi, e quindi quella lì è l'ultima frontiera e non possono andare da nessun'altra parte. Gli azeri, scusate, certamente sono in una situazione diversa. Certo, c'è anche da loro parte una certa motivazione, ma fondamentalmente sul terreno di battaglia la forza e l'organizzazione degli armeni ha negli ultimi 30 anni prevalso. Questa è una delle ragioni per cui sono affluite dal Medio Oriente truppe mercenarie straniere.
E dunque, come ci ha raccontato Giuseppe D'Amato, questo conflitto potrebbe infiammare tutta la regione, oltre ad aumentare le tensioni tra Russia e Turchia che erano riesplose durante la guerra in Siria. Ebbene, il nostro corrispondente da Mosca ci ha anche parlato del coinvolgimento di mercenari stranieri, i quali assieme a forze militari e paramilitari private giocano sempre un ruolo più determinante in questo tipo di situazioni, e lo scontro tra Armenia e Azerbaigian non fa eccezione. Dunque, gli abbiamo chiesto di spiegarci in conclusione quale sia proprio il ruolo delle compagnie militari private in questa situazione.
La questione dei mercenari che è stata portata alla ribalta negli ultimi ore anche in Caucaso è una questione assolutamente importante e fa capire quale sia lo stato di gravità della crisi che stiamo osservando. Non dimentichiamo che vi sono stati mercenari che hanno combattuto in Siria, mercenari che hanno combattuto in Libia e si combattono ancora in Libia e adesso li ritroviamo in Caucaso. Queste compagnie private sono spesso, secondo la stampa occidentale, collegate a ben definite strutture degli stati. Gli armeni denunciano la presenza di mercenari provenienti dalla Siria, sono mercenari che combattevano dalla parte dei turchi e questo certamente deve fare riflettere. In Libia, per esempio, sono stati è stata segnalata la presenza anche di personale appartenente a compagnie private russe e vi è stato uno scontro sul terreno appunto fra turchi e russi che appartenevano che in quel momento erano su versanti opposti, su fronti opposti. Non dimentichiamo che anche in Siria c'è una situazione estremamente grave. Fino adesso ufficialmente gli stati russo e quello turco si sono tenuti lontano da certe questioni, ma il rischio che Ankara e Mosca possano scontrarsi da qualche parte è estremamente elevato. Fino adesso Putin ed Erdogan sono riusciti ad accordarsi in Siria, in Libia c'è stata c'è stato uno scontro abbastanza duro. Abbastanza duro che si è risolto alla fine a favore dei turchi e adesso andremo a vedere come succederà, cosa succederà in Nagorno-Karabakh. Certo, la presenza di questi mercenari che è stata dimostrata e testimoniata anche da giornalisti stranieri sul campo in Nagorno-Karabakh non lascia assolutamente deporre a favore di un qualcosa di positivo, perlomeno di una soluzione positiva di quanto sta avvenendo in Nagorno-Karabakh. Ancora di più, le truppe mercenarie potrebbero fare la differenza sui fronti. Così è stato in Siria, così è stato anche in Libia, da quello che abbiamo letto dalle corrispondenze di specialisti esperti. Adesso saremo a vedere cosa succede in Nagorno-Karabakh e la grande preoccupazione che sia gli uni che gli altri sono assolutamente armati fino ai denti.
Questo dunque era il nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione di questo conflitto in corso tra Armenia e Azerbaigian per il controllo del territorio dell'enclave del Nagorno-Karabakh, appunto in territorio a zero, e delle possibili ripercussioni sul piano della politica internazionale di questa guerra scoppiata nei giorni scorsi. Voi potrete ritrovare la versione integrale di questo intervento sul nostro sito sbs.com.au/italian al termine del programma.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.